Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro ascolto. E ieri, per chi ci ha seguito al capitolo 3 del libro di Neemia, abbiamo visto delle porte nelle mura di Gerusalemme. Abbiamo visto per prima la porta delle pecore, che ci parla di Gesù Cristo, abbiamo poi visto la porta dei pesci e la porta vecchia, infine la porta della valle. Al versetto 14 di Neemia capitolo 3 troviamo la porta dell'etame. Malchia, figlio di Rechab, capo del distretto di Bet-Hakerem, restaurò la porta dell'etame, la costruì, vi mise i battenti, le serrature, le sbarre. Questa è una porta importante per la salute della città, ma su essa non è detto molto. Oggi la porta dell'etame porta al muro del pianto, ma al tempo di Neemia era posizionata all'angolo sud-ovest del monte Sion. La porta dell'etame era quella da dove venivano portati fuori la sporcizia, i rifiuti. In Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 1, Paolo dice: «Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio». Paolo trattò anche questo aspetto della vita del credente. Io e te dobbiamo riconoscere di dover confessare a Dio i nostri peccati. L'onesta confessione è il modo di scappare dalla sporcizia. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Così ci dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 1, versetto 9. Subito dopo la porta dell'etame, al versetto 15 di Neemia 3, leggiamo della porta della sorgente. Sallum, figlio di Coloze, capo del distretto di Mispa, restaurò la porta della sorgente. La costruì, la coperse, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Fece inoltre il muro del serbatoio di Siloe, presso il giardino del re, fino alla scalinata che scende dalla città di Davide. Penso che la porta della sorgente si riferisca a quello che aveva in mente il Signore quando disse alla donna al pozzo: «Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». Alla festa delle capanne Gesù si alzò e disse: «Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». È scritto così in Giovanni 7, al versetto 38. Nel versetto seguente Giovanni spiega la sua dichiarazione. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. L'Apostolo Paolo scrive queste parole in Romani 8, versetto 9. «Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui». La porta della sorgente ci insegna perciò che ogni credente è abitato dallo Spirito di Dio e che ha bisogno di essere riempito dallo Spirito. Quando un credente è ripieno dello Spirito, non è solamente un pozzo, ma una sorgente di acqua viva che sgorgerà per essere una benedizione ad altri. Tutti noi dovremmo essere di benedizione ad altri nei giorni in cui viviamo. Leggendo avanti nel capitolo 3 di Neemia, al versetto 26, arriviamo alla settima porta, la porta delle acque. I netinei, che abitavano sulla collina, lavorarono fino di fronte alla porta delle acque, verso oriente, e di fronte alla torre sporgente. La porta delle acque era quella usata per rifornire di acqua alla città. C'era un acquedotto che ne portava una certa quantità, ma non tutta, e il rimanente veniva portata in città attraverso la porta delle acque. Che cosa ha da dirci questa porta? Io penso che simboleggi la parola di Dio. Più avanti, nel libro, vedremo che è qui che Esdra fa erigere un pulpito per leggere la parola di Dio. Il posto che scelse è simbolico, non era a caso. Il Nuovo Testamento, questo lo rende chiaro quando parla di purificazione con l'acqua tramite la parola di Dio. Il Signore Gesù Cristo disse: «Voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunziata», così come è scritto in Giovanni 15, al versetto 3. E nella sua preghiera il Signore disse: «Santificali nella verità, la tua parola è la verità». Giovanni 17, versetto 17. La porta delle acque quindi raffigura la parola di Dio. Siamo lavati per l'acqua della parola. Dobbiamo tutti aiutare a portare l'acqua, portandola a chi ha sete. Il salmista fece la domanda: come potrà il giovane rendere pura la sua vita? Come può essere pulito? Badando a essa mediante la tua parola. Così è scritto nel Salmo 119, al versetto 9. La cosa straordinaria riguardo alla porta delle acque è che non fu riparata. Apparentemente, quando furono distrutte le altre porte, questa rimase intatta. Strano, non ebbe bisogno di alcuna riparazione. Ti dice qualcosa? La parola di Dio, amico, non ha bisogno di essere aggiustata. È intatta. Ci sono molte persone oggi che cercano di provare che la Bibbia è la parola di Dio. Ci sono anche quelli che cercano di provare che la Bibbia non è la parola di Dio. Molti di noi cercano di provare che la Bibbia è la parola di Dio. In realtà, però, non lo dobbiamo provare. Dobbiamo predicarla e lo Spirito Santo si occuperà del resto. La Bibbia quindi non ha bisogno del nostro sostegno. La Bibbia sa badare a se stessa. Un noto predicatore disse: non devi difendere la parola di Dio, sa badare a se stessa. È come avere un leone in gabbia nel cortile. Non si ha bisogno di guardie per proteggere il leone dai gatti del vicinato. Basta aprire la porta e il leone bada a se stesso, penserà anche ai gatti. La parola di Dio è così. Ha bisogno di essere lasciata libera. Tutto quello che mi chiede il Signore è di distribuirla, predicarla a tutti. Della porta dei cavalli ci viene parlato nel versetto 28 di Neemia, capitolo 3. I sacerdoti lavorarono alle riparazioni al di sopra della porta dei cavalli, ciascuno di fronte alla propria casa. Il cavallo era un animale cavalcato da un guerriero. In Zaccaria 1, al versetto 8, si parla di un uomo in groppa a un cavallo rosso. Dietro di lui c'erano cavalli rossi, sauri e bianchi. Apocalisse 6, versetto 4, dice: «E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada». Questi cavalli simbolici sono potenze che fanno guerra. Il Signore Gesù entrò a Gerusalemme su un asinello. Non fu segno di umiltà cavalcare questo animale. Era anzi l'animale cavalcato dei re. A quei tempi non era considerato affatto un animale umile. Gli uomini montavano il cavallo solo durante una guerra. Il cavallo era un simbolo di guerra. La porta dei cavalli parla dell'arruolamento del credente come soldato. Paolo ci dice che Dio ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù, come scrive in Efesini 2, versetto 6. Quella grande verità è nella prima parte del libro. Nella seconda parte di Efesini siamo chiamati a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, come scritto in Efesini 4, nel primo versetto. Le nostre menti sono su nei cieli, ma i nostri piedi sono qui, sulla terra, dove dobbiamo camminare. Non solo. In Efesini 6, versetto 11, c'è detto di rivestirci della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. C'è una vera guerra da combattere. È una battaglia spirituale. Efesini 6, 12 prosegue: «Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti». In questa battaglia non stiamo lottando contro carne ed ossa, ma contro forze spirituali. A volte si vede un aumento nell'interesse alla parola di Dio. Ci sono però anche molti avversari. Paolo disse la stessa cosa ai suoi tempi: «Perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari». Prima Corinzi 16, versetto 9. E siccome ci sono tanti nemici, dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio. E ci è detto di prendere la spada dello Spirito. La spada dello Spirito è la parola di Dio ed è l'unica arma che dobbiamo usare. In Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 3, ancora Paolo, l'apostolo, dice a un giovane predicatore: «Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù». Questo versetto parla del fatto che, come credenti, avremo battaglie da fare. Nei giorni in cui viviamo, tanti figli di Dio stanno passando dei momenti veramente difficili. La prossima porta a cui arriviamo è la porta orientale. Se ne parla al versetto 29 di Neemia, capitolo 3. È una porta che ci riempie di eccitazione e aspettativa. Dopo di loro Sadoc, figlio di Immer, lavorò di fronte alla sua casa. Dopo di lui lavorò Semaia, figlio di Secania, guardiano della porta orientale. Ovviamente questa porta era situata a est della città. Era la prima che veniva aperta la mattina. Non so ora, ma fino a un po' di anni fa la porta orientale di Gerusalemme era sigillata. Ci sono quelli che pensano che questa sarà la porta attraverso la quale Gesù passerà quando tornerà sulla terra. Forse è così, ma la Bibbia non lo dice. Quando non era sigillata, era la prima porta a essere aperta la mattina, perché era dalla parte da cui sorgeva il sole. Durante la notte i guardiani andavano su e giù, facendo la ronda. Alla mattina, presto, arrivavano alla porta orientale e guardavano l'orizzonte per scorgere i primi segni dell'alba. Forse quella notte c'era in città gente che era preoccupata, temendo che ci fosse un nemico lì fuori, nel buio, e non aveva potuto dormire. Finalmente c'è un accenno di luce sull'orizzonte orientale. Il guardiano dà il segnale e dice: «Ora c'è la luce. Vedo che nemici non ce ne sono e il sole si sta alzando». Che sospiro di sollievo in città! Noi credenti dovremmo essere lì, alla porta orientale, perché c'è un accenno di luce all'orizzonte. Tra poco forse sorgerà il sole, ma prima apparirà la stella mattutina. In Prima Tessalonicesi 4, nei versetti dal 16 al 17, è scritto: «Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore». Questo avvenimento è quello che chiamiamo il rapimento della Chiesa. La parola dice che il Signore prenderà i Suoi da questo mondo prima che sorga il sole. E oggi c'è già qualche barlume di luce. Non ci sono date da suggerire riguardo il tempo del rapimento. La parola ci dice solo che il Signore verrà. Dovremmo trovarci tutti alla porta orientale. Amica, amico, in questi giorni che è così buio, dicevamo, dovremmo proprio trovarci tutti a questa porta. Consola sapere che c'è ormai un po' di luce e noi abbiamo una speranza. Anche il versetto 30 di Neemia capitolo 3 è molto interessante. Leggiamolo. Dopo di lui Anania, figlio di Selemia, e Canun, sesto figlio di Salaf, restaurarono un'altra parte delle mura. Dopo di loro Mesullam, figlio di Berechia, lavorò di fronte alla sua camera. In questo versetto vediamo che tutto ciò che fa quest'uomo Mesullam è riparare la parte di fronte alla sua camera. Vedete, amica, amico, tu forse non potrai testimoniare al mondo intero, forse non potrai raggiungere il tuo quartiere, ma puoi raggiungere la tua famiglia. Puoi dare la parola di Dio a loro. Poi la decisione se accettare o no questo messaggio di salvezza è una cosa tra loro e il Signore. Mesullam riparò solamente di fronte alla sua camera. Apparentemente questo è tutto ciò che il Signore gli chiese di fare. E lui fu fedele all'incarico che gli era stato affidato, e la sua fedeltà fu registrata in questo libro. La porta di Amifkad è l'ultima porta restaurata. Leggiamo il versetto 31 da Neemia, capitolo 3. Dopo di lui Malchia, uno degli orefici, lavorò fino alle case dei netinei e dei mercanti, di fronte alla porta di Amifkad e fino al piano superiore dell'angolo. Cos'è la porta di Amifkad? La parola significa rivedere o registrare. Quando uno straniero veniva a Gerusalemme, doveva avere un visto, non come quelli che abbiamo noi oggi, ma doveva passare per questa porta e farsi registrare. Era anche un luogo di resoconti. Quando l'esercito era uscito in battaglia e poi tornava, passava per questa porta. Era qua che Davide rivide e esaminò i suoi soldati che tornavano dalla battaglia. Come voleva loro bene e quanto lo amavano loro. La maggior parte di loro avrebbe tranquillamente sacrificato per lui la propria vita. Quando passavano da questa porta, Davide era lì per ringraziare le sue truppe segnate dalla guerra per il loro coraggio, per la loro fedeltà assoluta. Come abbiamo visto in Prima Tessalonicesi 4, al tempo del rapimento della Chiesa saremo tolti dalla terra per incontrare il Signore nell'aria. Alcuni dicono: sarà fantastico. Beh, lo sarà. Ma lo sapevi che dopo il rapimento appariremo tutti davanti al trono del giudizio di Cristo? In Seconda Corinzi 5, al versetto 10 è scritto: Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Questo non è lo stesso giudizio di quello del grande trono bianco menzionato in Apocalisse 20, nei versetti dall'11 al 15, dove è scritto: «Poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza, e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». Solo i credenti saranno presenti al tribunale di Cristo, perché questo giudizio non concerne la salvezza, ma la ricompensa. I credenti riceveranno ricompense per quello che fanno in vita. Se non sei salvato, non ci sarai. Sarai ricompensato secondo ciò che hai fatto, sia esso buono o cattivo. E Paolo su questa base dice: «Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini». È scritto in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 11. In altre parole, Paolo sta dicendo: «Voglio darmi da fare perché dovrò rendere conto della mia giornata di lavoro, se sto dando al Signore 60 minuti di ogni ora, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7». Sotto la legge, i giudei davano a Dio solo un giorno alla settimana, ma il Signore dice che, a prescindere da quello che facciamo, lo dobbiamo fare per Lui. Non gli importa se laviamo piatti o scaviamo fossi. Un giorno Dio darà un'occhiata a come abbiamo vissuto qua giù. Questo è il quadro della porta a Mifkad. Davide conosceva i suoi soldati segnati dalla guerra e sapeva ciò che avevano fatto. Ogni tanto ne chiamava uno dalle file e diceva: «Ho un premio per te». Ci saranno tanti credenti sconosciuti che saranno chiamati davanti al trono di Cristo per essere premiati. Amifkad può essere una porta bellissima per me e per te un giorno. In vista di questo dovremmo esaminare attentamente le nostre vite. Siamo passati per 10 porte e ora siamo tornati alla porta delle pecore. Leggiamo il versetto 32, sempre da Neemia, capitolo 3. Gli orefici e i mercanti lavorarono alle riparazioni fra il piano superiore dell'angolo e la porta delle pecore. Abbiamo fatto il giro delle mura di Gerusalemme e siamo da capo. Come ricorderai, la porta delle pecore simboleggia la croce di Cristo. Abbiamo cominciato con la croce di Cristo e con questa stessa finiamo. La croce di Cristo è la cosa importante. Penso sia giusto aggiungere qualcosa circa i versetti che non abbiamo letto, nei quali sono nominate diverse persone, famiglie, che lavoravano al restauro delle mura. Viene detto sempre: «Dopo di lui lavorarono, accanto a loro il tale restaurò». C'è un insegnamento importante per noi ed è quello di essere disponibili a compiere il lavoro che Dio ci affida accanto a qualcuno, dopo di Lui. Lavorare insieme per una stessa causa, la ricostruzione delle mura di Gerusalemme in questo caso, non può che avere portato del bene e lo stesso può essere per noi. Impegniamoci quindi, restiamo vicini perché presto arriveranno le difficoltà, come vedremo domani nel capitolo 4 del libro di Neemia. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione, anche per questa sera, e vi do appuntamento a domani. Ciao.